siamo pronti per la nostra, per il nostro dialogo, per la nostra rubrica Mi avete perso, e siamo in compagnia qui in studio della pastoraventista Abigaila Trofin. Buongiorno,
buongiorno.
Allora, mi avete perso, abbiamo avuto diversi incontri in cui abbiamo valutato dei dati che ci presentano il perché i giovani escono dalla chiesa. Oggi cambiamo un po' la tendenza. Quali sono invece i fattori che spingono a restare in chiesa?
Ecco, oggi vorrei portare un po' di speranza, perché già basta il brutto tempo, se posso dire così. Quindi tra coloro che sono stati intervistati ci sono anche quelli che sono rimasti nella chiesa e che hanno saputo indicarne i motivi. Per una grande maggioranza il vissuto familiare ha avuto un forte impatto. Non bisogna dimenticare che le tre figure più influenti nella conversione di un giovane sono proprio la madre, il padre e i nonni. Se i genitori sono sposati e sono entrambi avventisti, se frequentano e sono coinvolti attivamente nella vita di chiesa, se a casa si ha un momento di adorazione familiare giornaliero, allora ci sono più possibilità che i giovani restino nella chiesa. Gli altri elementi favorevoli che fanno sì che i ragazzi restino in chiesa sono le attività nella chiesa locale, che li spinge ad avere una vita personale col Signore. Anche avere degli amici che vivono coerentemente con quello che credono ha un'influenza sui giovani. E per finire, una chiesa che accoglie senza giudicare, più basata sulle relazioni che sulle regole, che è pertinente nei suoi insegnamenti con la realtà della vita di ognuno, è un fattore positivo perché i giovani restino nella chiesa. L'indagine che stiamo seguendo ha anche rivelato che la pertinenza della Chiesa si misura, secondo loro, secondo i giovani, con tre dati: l'interesse delle predicazioni del sabato mattina, la soddisfazione dei bisogni spirituali e la soddisfazione della vita sociale. Quindi oggi buone notizie: giovani che scelgono di restare, appartenere nella Chiesa. E vorrei riportare il messaggio di due giovani. La mia Chiesa è piena di gente che manifesta un amore cristiano. Insomma, sono tutte delle persone meravigliose e io vorrei essere uno di loro. Il secondo messaggio: la Chiesa, almeno la mia, ha qualcosa di offrire per farmi sentire coinvolta. È bello far parte di una Chiesa attiva che cresce, ed è ancora meglio sapere che ha contribuito a fare di me la persona che sono. E io vorrei da grande contribuire alla crescita dei più piccoli. Ecco, è molto bello poter vedere che nonostante questi fattori che portano i ragazzi, certi ragazzi, certi giovani a lasciare la Chiesa, ci sono anche dei fattori che aiutano altri a restare nelle comunità avventiste. Quindi possiamo dire grazie a Dio perché abbiamo adolescenti e giovani che appartengono al Signore e che ogni sabato mattina, ogni sabato pomeriggio, quando ci sono delle attività, sono presenti e coinvolti.
Quindi il coinvolgimento è essenziale perché i giovani decidono, si sentono, ecco, come se si sentissero importanti, quindi sentirebbero molto la mancanza, perché capiscono di essere un tassello, che se vengono a mancare quel tassello, quel puzzle non è completo, si sentono proprio parte integrante di un progetto più grande.
Value Genesis in realtà ci aiuta a capire che l'interesse e la soddisfazione che i giovani ricevono all'interno delle comunità avventiste fanno sì che loro restino. Quindi l'interesse e la soddisfazione nei bisogni spirituali e sociali. Quindi in realtà da qui possono partire anche le soluzioni per quelli che non sono più nelle comunità, e riuscire a coinvolgerli manifestando un interesse molto forte nei loro confronti, ma un interesse sincero, costante, e riuscire a rispondere ai loro bisogni spirituali e sociali.
Quindi questo è il, diciamo, come si può dire, un ingrediente importante, no, in questa ricetta per recuperare.
Certo, riuscire a dare soddisfazione e interesse in un mondo che offre così tanti stimoli, riuscire a rivedere il nostro modo di predicare, di essere comunità. Immaginate che fuori dall'ambiente chiesa i giovani oggi possono toccare, testare in qualsiasi negozio quello che vogliono comprare, oppure su qualsiasi applicazione dove vogliono comprare delle cose hanno la possibilità anche di ritornare se un prodotto non va bene. Invece una chiesa ingessata, dove cade la neve se cambi qualcosa, e una chiesa ingessata non dà la possibilità al giovane di vivere un'esperienza personale, perché vanno rispettate queste regole molto rigide della dossologia, della liturgia, di certi canti, di una predicazione magari dei tempi che furono, con tutto il rispetto per tutto quello che viene dal passato. Noi siamo frutto del nostro passato, ma io posso dire che negli anni in cui io ho partorito mio figlio si diceva: non prenderlo in braccio, se piange lascialo piangere,
perché poi diventa viziato, poi devo
si attacca a te, è troppo dipendente e così via. Quindi se io avrei scelto di educare mio figlio con quella rigidità, chissà chi sarebbe stato oggi mio figlio, no? In preghiera ho scelto un altro metodo, quello che sentivo di fare per mio figlio. Dopo una decina d'anni dal mio parto si è andato nel parenting, nella parto opposta, cioè coccolateli continuamente, legateli a voi, fate in modo che non siano mai da soli. Una confusione unica, veramente, cioè chi ha avuto due figli in 10 anni in realtà li ha cresciuti in modo molto diverso. Ecco, quindi credo che è molto importante riuscire a mettere in pratica l'insegnamento biblico. L'interesse per la persona è qualcosa di biblico.
Allora, Abigail, stiamo parlando dei fattori che spingono a restare in chiesa, quindi l'accoglienza, il sentirsi importante, sentirsi parte integrante di questa famiglia, e il sentire e non sentire lo sguardo giudicante quando si fa qualcosa che magari non è secondo i canoni degli adulti.
Vorrei ricordare che sto riportando statistiche dell'inchiesta Value e Genesis realizzata nel 2006 su più di 1000 giovani avventisti della nostra divisione dai 18 ai 25 anni, e volevo riportare le 7 persone più influenti secondo questo sondaggio nella conversione di un giovane. Al primo posto, quindi stiamo molto molto attente, la madre. Al secondo posto il padre, al terzo posto i nonni, al quarto posto gli amici, al quinto posto il pastore, al sesto posto animatore della scuola del sabato, dell'AISA, insomma animatore in chiesa, e al settimo posto qualche membro adulto. Quindi le 7 più influenti persone nella vita e nella conversione di un giovane sono questi. E un'altra cosa molto importante è che di solito i giovani parlano di più con la madre della fede che con il padre. E 18% in meno sono quelli che parlano con il padre a differenza della madre. Momenti spirituali in famiglia, 35%, momenti settimanali, 32% quotidiani, 19% non hanno mai momenti spirituali all'interno della famiglia e 14% una volta al mese. La lettura della Bibbia. 24% dei 1000 giovani intervistati leggono la Bibbia tutti i giorni, 21% qualche volta in settimana, 20% occasionalmente, 17% poche volte, 13% una volta alla settimana, 5% non la leggono mai. Quindi possiamo avere questo specchietto di quello che sta succedendo, almeno quello che riporta questa statistica del 2006, non so se le cose sono cambiate in questi anni, ma è chiaro che il giovane avventista resta in una chiesa quando la chiesa è amichevole e attenta, perché una chiesa affettuosa dove si possa sentire i benvenuti con delle persone che si sentono di appartenere a quella comunità formano in realtà una grande famiglia caratterizzata da un amore incondizionato. Una comunità dove c'è una profonda spiritualità. Ricordiamoci che i giovani non vogliono vedere il palcoscenico in chiesa, non vogliono vedere la recita di un certo livello. Loro cercano che in chiesa possano trovare una profonda spiritualità. È una chiesa che coltiva la missione sia per la comunità stessa sia per la società, e una chiesa che può dare un contributo alla vita dei giovani, una chiesa che ha un vero e proprio ministero e che non è una fortezza dove barricarsi dentro per non permettere agli altri di entrare, quindi una chiesa dove si vive in un'isola felice, siamo noi tra di noi e stiamo bene, non è gradita dai giovani. Un clima di riflessione, una chiesa capace di rimettersi in discussione, di rimettere in discussione le proprie credenze senza che qualcuno ne resti scioccato, è una chiesa dove i giovani si trovano bene. E dei giovani coinvolti nella chiesa ho la dichiarazione di una giovane che dice: «Per un anno ho fatto la studentessa missionaria. Mi davano tante responsabilità, a volte troppe. Ma una volta rientrata a casa mi sono sentita improvvisamente inutile all'interno della mia comunità. Mi aspettavo di avere l'occasione di parlare delle mie esperienze, ma con mia grande delusione la Chiesa mi ha concesso solamente 10 minuti dopo la scuola del sabato. Alla fine ho detto che avrei avuto piacere di finire il racconto della mia storia e ho chiesto di avere più spazio per incoraggiare i giovani a fare un'esperienza fuori casa, fuori dalla chiesa locale. Quanto bisogno hanno i giovani di fare delle esperienze? Un'altra chiesa che può rispondere ai bisogni dei ragazzi è una chiesa che costruisce, tra virgolette, un culto significativo, da quando si entra in chiesa fino a quando si lascia la propria comunità. Quindi in realtà le soluzioni ci sono e sta un pochettino a noi riuscire a dare ai nostri giovani una chiesa in cui loro possono star davvero bene, accogliendo il messaggio di Cristo e la nostra esperienza.
Quindi l'importanza dell'esperienza per i ragazzi è fondamentale, ma anche quell'esperienza che vogliono farsi loro. Cioè, bello sentire l'esperienza degli adulti, però poi loro vorrebbero fare la loro esperienza per poter, come si può dire, assaporare, no? Quello che per loro è importante ascoltare. Credo che un problema forse che c'è, no? Tra la chiesa adulta e i giovani è il fatto che quando i giovani fanno delle scelte che sono un po' diverse rispetto a quelle che la chiesa adulta condivide, si crea come una specie di spaccatura, perché come adulti non sappiamo distinguere tra accettare la persona anche se non si condivide magari una scelta fatta. Quindi questa cosa spesso si mescola e quindi il giovane ha la percezione di non essere accettato come persona e non per le scelte fatte, no? Che magari sono delle scelte che possono non essere condivise, ma questo non fa non accettare la persona. Come si riesce a eliminare questo problema, no? La persona è persona, le scelte che fa sono le scelte che fa, non sono la stessa cosa.
Forse stando vicino a Gesù e imparando cosa vuol dire l'amore incondizionato, e quell'amore incondizionato passa attraverso la mia mente, attraverso il mio cuore, il mio corpo, perché se io stessa giudico me o non accetto chi sono davanti a Dio, non do valore alla mia persona così come dà il Signore, non potrò dare valore nemmeno al prossimo. Forse come avventisti un po' di problemi di autostima cioè di stima biblica, se posso dire così, non parlo dell'autostima nel senso largo, no? Ma riuscire a vedere che Gesù Cristo è morto per me cambia la prospettiva dell'amore incondizionato per me stessa, e quindi se è morto per me è morto anche per lui, per lei. Mm-hmm. E non è una cosa che io devo accettare, c'è, accade, è accaduto, quindi non faccio altro che accogliere quell'amore incondizionato di Cristo. Non è preferenziale, e quindi nel momento in cui io capisco bene che sono amata così come sono, anche nei momenti in cui non sto bene con me stessa, non mi accetto, mi rifiuto, nel momento in cui l'altro si avvicina a me e io ho la consapevolezza di essere amata in modo incondizionato, posso amare anche lui. Quindi un lavoro personale mirato.
Quindi bisogna sperimentare prima personalmente questo amore incondizionato per riuscire a darlo poi, sì, e a provarlo per gli altri.
Sì.
Dobbiamo quindi lavorare su questo, su capire l'amore incondizionato di Dio per noi, per poi riversare questo stesso amore nei confronti degli altri.
Le comunità in realtà sono formate da tante persone che, se conoscono per esperienza cosa vuol dire l'amore incondizionato, cominciano a darlo. Se invece io sono condizionata perché devo piacere alla mamma, al papà, al pastore, agli insegnanti a scuola, non so quante persone, io vivrò sempre un amore condizionato da qualcosa, quindi non merito e non valgo, non merito e non valgo. Invece la parola di Dio mi dice: merito e valgo in Cristo Gesù.
Grazie Abigail, allora alla prossima.
Grazie a voi.